Ai microfoni di Radio Sapienza, Antonello Mancini, attore che ha partecipato alla rassegna teatrale dal titolo Monologando, che si è tenuta nei giorni di sabato 18 e domenica 19 maggio presso il Teatro IF in Via Nomentana. Allora, Antonello, raccontaci un po' di questa rassegna, innanzitutto a chi è aperta, come si può partecipare e quali sono state le tematiche preponderanti della serata a cui tu hai partecipato, che ricordiamo è stata quella di domenica 19 maggio.
Per prima cosa, ciao a tutti. La rassegna Monologando è organizzata da un'associazione che si chiama I Giardini di Antares, che è l'associazione che gestisce anche il teatro IF sulla Via Nomentana. Ed è stata organizzata, lo dico perché è una sua iniziativa, da un regista che si chiama Alessandro Sena. Quindi è lui la mente creatrice del progetto. Erano dei monologhi, con dei limiti di tempo, logicamente, massimo 8 minuti, non di più, a tema libero, sia scritti da noi, sia presi da o riadattati da altri autori. C'è qualcuno che ha portato qualcosa di riadattato, io invece ho portato una cosa scritta da me.
Ecco, a proposito di questo, infatti ti volevo chiedere in che modo ti sei preparato, quale brano hai scelto di portare, per quale motivo hai scelto proprio questo brano, se di brano si può parlare, correggimi tu.
Sì, monologo, più che altro io non è che l'ho scelto, l'ho scritto, quindi l'ho creato io. Ho cominciato a registrarmi così col telefonino, a farmi dei video in cui parlavo e ho fatto vari video. Poi, nel momento in cui ho scritto il monologo vero e proprio, li ho riascoltati tutti quanti. Mentre li riascoltavo, toglievo quello che doveva essere tolto, le ripetizioni, perché in genere quando si parla così liberi si tende a ripetersi, no? Ho aggiustato quello che c'era da aggiustare, cercando di creare anche una sintassi che fosse valida per il teatro. Quindi sono partito da questi piccoli video, che poi sono confluiti, in un monologo della durata di 4 minuti e mezzo.
E ci puoi spoilerare un po' il tema, spoilerare per modo di dire perché già l'hai fatto, però per chi non avesse assistito, io ho visto delle foto che hai pubblicato, magari ce le fai avere se ti fa piacere. E magari parlaci un po' appunto di come si svolge questo tuo monologo, quali sono i protagonisti, se c'è più di un protagonista.
No, il protagonista è uno solo, e lo faccio io. All'inizio avevo scelto un titolo, Un angelo che fuma e beve, ed è il titolo per cui poi sono stato votato nella serata di domenica. Però il titolo io l'ho cambiato, non per la rassegna, in generale, proprio per il monologo, siccome rimarrà mio in eterno, scriptamanent, io posso cambiare anche il titolo, perché mi sono reso conto che il secondo titolo era molto più incisivo rispetto a tutto quanto. Mi piacevano tutti e due, però
Che è un po' provocatorio, se permetti.
non è neanche tanto provocatorio se andiamo a vedere. Il secondo titolo invece è molto più incisivo e molto più provocatorio poi, ed è Sia fatta la volontà di nessuno. Io poi tra breve farò anche un video dove farò questo monologo e lo pubblicherò sui vari social con questo titolo nuovo, perché è molto più calzante. La storia di questo monologo è la storia di un prete che è lui che si confessa al pubblico, parla della sua adolescenza, del rapporto con i genitori. E confessa al pubblico la sua omosessualità, o meglio, il suo rapporto conflittuale e irrisolto con la sua sessualità, perché questo prete non sa neanche di essere omosessuale. È diviso tra varie identità, e non riesce a risolversi, il che, sotto questo aspetto rende la sua condizione, non dico più, se vogliamo, anche più drammatica. E da qui viene anche, non dico un conflitto, ma un rapporto abbastanza ambiguo, irrisolto anche quello che lui ha con Dio. Lui dice che Dio l'ha creato uomo e l'ha creato in quel modo, ma lui si è fatto prete, nel senso che è stata una sua decisione, quindi una sua creazione. Dio non c'entra nulla e quindi fa capire che non c'è stata nessuna chiamata e nessuna vocazione. Quindi anche il sacerdozio è un rifugio e una maschera. è una maschera. Il monologo si conclude in maniera anche abbastanza forte, perché questo prete dice: se Dio mi ha creato uomo, perché poi mi impone di dimenticarmelo? E aggiunge: deve essere un Dio perverso, oppure non è affatto Dio.
Beh, un monologo sicuramente impegnativo che tocca tantissime tematiche, che va dall'introspezione alla sessualità, alla religione, alla psicologia. E a proposito di questo, ti volevo chiedere, quanto è importante nella scrittura di un pezzo teatrale o di un monologo, come in questo caso, avere dei punti di riferimento a cui ispirarsi? Non so se tu ti sei ispirato a dei modelli che magari hai avuto modo di leggere, oppure a delle esperienze autobiografiche. Quanto è importante, ma anche quanto è difficile saperle inserire all'interno della scrittura del proprio monologo.
Allora, modelli non tantissimo, fonti di ispirazione, questo sì. Il teatro americano, perché il teatro americano, che adesso, parlo di adesso come momento storico, in Italia si conosce poco, lo si conosceva e lo si rappresentava molto di più negli anni 50, negli anni 60, anche negli anni 90, quando io ero adolescente, c'è stata una specie di revival. A me piace molto il teatro americano proprio per le tematiche che affronta. Loro non hanno paura di niente. E lì si parlava di patologie sessuali, patologie mentali anche non legate alla sessualità. Si parlava di donne che soffrivano di ninfomania, tutto questo negli anni 50. E c'è da dire che oggi affrontare le stesse tematiche, paradossalmente, ma neanche tanto, è diventato più difficile, perché adesso, qui apro una parentesi, c'è il politicamente corretto che incombe. Però ci voleva molto coraggio in quell'epoca lì per parlare di certe cose, quindi non tanto nella storia di per sé, ma nello spirito di partenza mi sono molto rifatto a quello. Anche nel tipo di scrittura, ho evitato gli avverbi, le ripetizioni, gli aggettivi troppo, come posso dire, ho evitato di metterci un aggettivo soltanto perché sembrava, espressione di una bella scrittura. Ho cercato di essere incisivo, perché questa è una cosa che io apprezzo degli americani quando fanno spettacolo, cinema, teatro, televisione, che sono incisivi al massimo. Questo è stato il mio punto di partenza. Poi la figura del prete, perché è una figura, ecco, è una figura che funziona sempre. Poi io come attore spesso, più di una volta, mi sono trovato a fare il prete. Solo che in quella situazione lì io non avevo scritto nulla, mi hanno dato loro il ruolo e io sono dovuto stare a quello che loro mi chiedevano di fare. Questa volta invece il prete me lo sono creato io. Questo è il monologo che è la base di un testo teatrale che poi cercherò di sviluppare nel tempo. Non è esaurito a quei 4-5 minuti.
E allora noi non vediamo l'ora di poter vedere il prodotto finito una volta che lo avrai.
Là bisogna trovare dei produttori capaci di rischiare.
Noi facciamo un appello ai produttori in ascolto qui a Radio Sapienza e soprattutto non vediamo l'ora di vedere il monologo pubblicato, come detto prima, magari su YouTube almeno avremo modo di vedere una piccola.
Guarda, su YouTube, su Instagram, perché io uso principalmente Instagram.
Va benissimo, allora ultime due domande anche perché abbiamo poco tempo rimasto, ti volevo chiedere, abbiamo detto una rassegna per attori e attrici in cerca di luce, come scritto nella locandina anche, quanto pensi che sia importante uno spazio così dedicato agli attori o ai monologhi teatrali in Italia? Perché io non sono nel settore, però non so quanto effettivamente sia più o meno raro dedicare degli spazi al monologo teatrale e soprattutto in una città come Roma, che immagino sia anche molto competitiva.
Queste rassegne servono, soprattutto perché danno la possibilità di affrontare tematiche che nel teatro mainstream, nel teatro tradizionale, quello che vedi, che ne so, all'Argentina, al Quirino, rimanendo nell'ambito di Roma, non vengono affrontati per niente. Perché il teatro italiano di adesso è un teatro molto borghese. Ma borghese non nell'accezione di classe sociale, nel senso che si parla solo di determinate cose, a parte che si fa principalmente un teatro di repertorio, Shakespeare, Pirandello, Non abbiamo una vera drammaturgia nazionale e questo è un peccato perché è il futuro. Nulla toglie poi a Shakespeare, ai classici, eccetera, eccetera, però un teatro per rigenerarsi. Il teatro non è fatto soltanto di attori che parlano o che fanno delle cose, perché se ci limitiamo a questo, Shakespeare va benissimo, anzi, il teatro è fatto anche di idee, di proposte, di domande, perché il compito dei teatranti, che siano registi, che siano scrittori, che siano attori, non è di dare risposte, ma fornire delle domande aperte. Domande a cui poi lo spettatore, se vuole, se ne ha voglia, se è predisposto, darà le sue risposte. Ma non compete né a me né a tutti gli altri che fanno questo mestiere di mettersi a dare delle risposte, anche se qualcuno lo fa, ma questo poi è un altro paio di maniche. No, sono rassegne molto utili perché servono tantissimo anche a livello per un attore che vuole cimentarsi nella scrittura, servono anche come prova del 9, perché ti rendi conto se una cosa funziona, se può essere presentata in modo diverso. Roma non è tanto una città competitiva sotto questo punto di vista. Milano lo è molto di più perché la capitale del teatro in Italia è Milano, non è Roma. Roma ha sempre puntato e continua a puntare sul cinema. Il problema della capitale è che l'uditorio non è compatto, si diversifica. Che ne so, tu vai in un teatro di Trastevere, ci va una determinata tipologia di pubblico. E al Quirino ce ne va un'altra, e via discorrendo. Quindi tu, il pubblico romano è difficile da acchiappare perché è talmente variegato. Ecco, io per esempio ho avuto la risposta da quel pubblico al Teatro IF che sta a nord di Roma sulla Nomentana, ho avuto quella determinata risposta. Sicuramente in un altro teatro, da un'altra parte, con un altro pubblico, avrei avuto un'altra reazione, perché questo è quello che succede a Roma. È un pubblico molto diversificato e sotto certi aspetti anche dispersivo. In questo c'è un aspetto negativo e un aspetto positivo. La dispersione è negativa, proprio a livello pratico, proprio a livello di organizzazione, però allo stesso tempo ti consente di cambiare più facilmente delle cose. Devi sempre stare, come dire, sul chi va là.
Benissimo, e un'ultima domanda, dal momento che siamo una radio che si rivolge a un target prettamente giovanile, qual è un consiglio velocissimo e estemporaneo che puoi dare a tutte le ragazze e ragazzi in ascolto che vogliono intraprendere questa carriera?
Allora, di avere fin dall'inizio un approccio il più possibile pratico, ma proprio pratico, anche materiale se vogliamo, eh? E nel senso trovare una scuola di recitazione che effettivamente ti insegni qualcosa. E bisogna soprattutto capire che cosa serve per fare l'attore a livello professionale e quindi capire se quella scuola ti offre tutto questo. Le cose che servono sono la tecnica, cioè parlare con la dizione giusta, sapere articolare la voce, la respirazione e tutto quanto, che sembrano cose banali e scontate, ma non lo sono affatto. Quindi una scuola ti deve insegnare soprattutto questo, perché poi fra i tanti problemi che affliggono il teatro qui in Italia non c'è soltanto il fatto che il teatro non ha praticamente autori, scrittori, c'è anche il fatto, e sono anche un po' in polemica con alcune persone, però non ho intenzione di riaprirla qui, proprio con alcuni che si dedicano all'insegnamento, perché ci sono un sacco di persone che secondo me non dovrebbero insegnare, perché se c'è un mestiere, ma questo vale per tutte le forme di insegnamento in cui bisogna essere oggettivi al massimo, è quello dell'insegnante. Cioè, un insegnante non deve insegnare quello che piace a lui, ma quello che oggettivamente serve. È un po' complicato perché, vabbè, lo sappiamo, l'ambiente italiano è dispersivo. Ecco, quello che consiglio è che adesso a 18, 19, 20 anni di evitare questa dispersione. È difficilissimo, soprattutto quando non si ha una grande. Io ci sono riuscito intorno ai 35-36 anni, mi rendo conto che è molto complicato, però le nuove generazioni hanno degli strumenti tecnici che, per esempio, la mia se li sognava, tipo anche poter studiare usando il telefonino. registrandosi e rivedendosi, ecco, io vi dico, usate queste tecnologie, perché bisogna esercitarsi tanto. Quindi stare attenti a chi si incontra sul proprio cammino e quindi usare tutte le tecnologie che sono disponibili perché sono una palestra, sono un esercizio. Anche se se ne ha la possibilità di fare qualche viaggetto in altri paesi per vedere com'è la situazione lì. E è vero che ormai i confini qua, diciamocelo, anche in Europa si stanno richiudendo da capo. Perché anche imparare qualche lingua straniera, perché è meglio avere un piano B. Il contesto italiano, per quanto riguarda la recitazione, mi rendo conto che non è confortante quello che dico, però è la realtà. Non è semplicissimo, però io dico anche questo. Se uno sente l'esigenza di voler fare una determinata cosa all'inizio, senza fasciarsi più di tanto la testa prima di rompersela, di andare.
Allora, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso e la tua disponibilità e invitiamo tutti gli ascoltatori di Radio Sapienza che fossero interessati a fare tesoro di questi consigli. Ovviamente non vediamo l'ora di rivedere presto il suo progetto, anche qui magari ai microfoni di Radio Sapienza, se ti farà piacere magari potrai riparlarcene.
Va bene, grazie a voi.